Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera in diretta su Radio X. Un saluto da Vito Biolchini e ci potrete ascoltare anche in replica giovedì mattina come ogni settimana. In questo spazio settimanale ci occupiamo di vita dei quartieri, associazioni, e oggi partiamo con la festa di quartiere di Mulino Becciu, in programma sabato 28 settembre dalle 10 alle 23. Organizza il centro Aria 3, l'associazione Arcoes lo gestisce. Sono con noi la presidente Graziella De Vita e Monica Mariani. Buonasera.
Buonasera.
Mulino Becciu è un quartiere un po' particolare. Quando era nato tra gli anni 70 e 80 a Cagliari, era un po' una specie di ghetto, di dormitorio, c'era anche un po' di stigma, insomma era una specie di Santeria 2, diciamola tutta. Poi con gli anni è cambiato moltissimo, e il vostro centro culturale ha radicalmente modificato, se vogliamo, anche le relazioni sociali degli abitanti. Allora, qual è il programma e quali sono gli obiettivi di questa prima festa di quartiere, appunto sabato prossimo?
Allora, ancora buonasera. Il programma è abbastanza vasto. Diciamo che quello che abbiamo pensato di fare per questa prima festa di quartiere è quello di tenere conto quelle che sono le caratteristiche del quartiere. Cioè, il quartiere ad esempio ha delle strade molto larghe, ha pochissimo traffico, quindi un'attività che abbiamo pensato che potesse adattarsi per questa prima festa di quartiere era ad esempio la pedalata in bici con l'aiuto appunto di un'associazione che non è di Mulino Becciu, che però collabora con noi, che è Amici della Bicicletta. Diciamo su questa linea, sulla linea di cercare di trovare delle attività che si adattassero a quelle che sono le caratteristiche del quartiere, abbiamo pensato quindi le diverse attività, considerando anche che ci sono delle associazioni che operano nel quartiere, come ad esempio l'associazione ASD Cagliari Scacchi, che appunto fa parte del quartiere e che organizzerà un torneo di scacchi. Un'altra attività che abbiamo pensato che potesse in qualche modo venire incontro a quelle che sono le diverse anime del quartiere, diverse provenienze sociali, ma anche diverse provenienze geografiche, è la gara culinaria. Siamo riusciti a coinvolgere anche alcuni ristoratori e una pasticceria del territorio, che offriranno appunto un premio che sarà un buono pasto ai primi classificati della categoria primi, della categoria secondi e della categoria dolci. E pensiamo che l'attività della gara culinaria può essere un buon modo di mettere insieme le diversità e può essere un'attività di integrazione.
Ecco, Graziella De Vita, sì. Come il centro Aria 3 ha cambiato la percezione che il quartiere ha di se stesso? Voi da quanto tempo operate? Cosa fate esattamente? È un centro molto bello, insomma, che ha avuto modo di conoscerlo, si è reso conto, insomma, di come veramente, se ci fossero altri centri così a Cagliari, in altri quartieri, probabilmente la città sarebbe un po' diversa.
Ma noi lavoriamo nel quartiere ormai sono quasi 10 anni e attraverso finanziamenti dell'assessorato alle politiche sociali abbiamo iniziato a gestire un centro di aggregazione quando ancora non avevamo sede, per cui abbiamo svolto il nostro lavoro proprio itinerante nel quartiere, e questo da una parte, come dire, era uno svantaggio perché non avevamo sede, dall'altra però quegli anni ci hanno consentito veramente di prendere contatti con tutto il quartiere, con le persone, tanto che adesso, come dire, ragazzini che insomma ricordiamo piccoli adesso sono belli cresciuti, grandi, e il rapporto però comunque è sempre rimasto.
Che attività fate?
Poi di tutti i tipi, e da questo tipo di attività che era più legato, come dire, alla strada itinerante, nel momento in cui il comune, insomma, tramite un bando di gara, insomma, abbiamo adesso, gestiamo il centro Aria 3, le attività sono cambiate e sono diventate, come dire, tra virgolette più stanziali, e la particolarità del centro è che noi cerchiamo di portare avanti un progetto particolare di diffusione della cultura in maniera, come dire, effettivamente a 360 gradi, cioè si rivolge, il centro si rivolge a tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani e soprattutto per tutte le tipologie di persone. Noi facciamo attività che vanno dall'aggregativo alle attività magari più di tipo specialistico rivolte alle persone con disagio mentale. Cerchiamo in qualche modo di, questo centro vuole essere proprio un punto di riferimento per tutti.
Monica Mariani, chi vive oggi a Molino Ubeccio? Qual è la composizione sociale del quartiere?
Allora, la composizione è molto variata. Ci sono ad esempio dei palazzi nuovi dove vivono dei professionisti. Altre presenze sono la casa dello studente, quindi vivono anche degli studenti all'interno del quartiere, e in più ci sono anche altre unità abitative che sono rivolte alle persone con situazioni di disagio che sono in attesa magari di avere una casa, e spesso all'interno di queste strutture ci sono anche delle persone che provengono appunto da paesi anche molto lontani.
Ma ci sono anche per esempio molte cooperative di lavoratori, cioè molti dei palazzi sono sorti come cooperative di dipendenti pubblici, polizia, quindi è proprio veramente molto molto variegato.
Extra Live, il mercoledì sera e il giovedì mattina in replica, si occupa di vita dei quartieri, di associazioni. Oggi parliamo della prima festa di quartiere che si terrà a Molino Ubeccio, a Cagliari, sabato prossimo. Con noi per parlarne Monica Mariani e Graziella De Vita dell'associazione Arcoes e del centro Area 3, che è un po' il fulcro delle attività. Ma possono partecipare ovviamente anche persone degli altri quartieri, immagino che voi aspettiate anche gli altri cagliaritani, anche in un gioco di integrazione. sensazione di scoperta.
Assolutamente, ma infatti diciamo che gran parte del nostro pubblico è già costituito da cagliaritani di tutti i quartieri. Per il tipo di attività che proponiamo sono così diverse che appunto riusciamo, insomma, ad estenderci anche nel resto del territorio cittadino.
Come cambia un centro culturale la vita di un quartiere? Lo chiedo a Graziella De Vita.
Cambia nel senso che, parlo del nostro, certo, insomma, del nostro progetto, nel senso che diventa veramente punto di riferimento. Per esempio, noi siamo partiti col centro, una delle attività che in qualche modo riscontravano veramente tanto gradimento erano gli sportelli informativi. Gli sportelli informativi significava che le persone che gestivano gli sportelli a titolo di volontariato offrivano la loro competenza. Avevamo lo sportello legale, quindi un legale in pensione che magari poteva aiutare le persone a risolvere tutte quelle questioni dove, insomma, effettivamente il costo di un avvocato magari era troppo, o lo sportello per problemi legati alla tossicodipendenza e problemi legati alla situazione ai disturbi alimentari. In questo contesto l'unico sportello che per ora è rimasto è il centro alcolologico territoriale. Noi ospitiamo settimanalmente un centro appunto per i problemi alcol correlati.
Di cosa avrebbe bisogno Molino Ubeccio oggi? Un quartiere che è migliorato molto, ci sono nuove aree verdi, appunto il centro culturale che voi gestite, però di cosa ci sarebbe bisogno secondo voi?
Secondo me ci sarebbe bisogno di intensificare attività come questa che per esempio, insomma, stiamo proponendo, in qualche modo per dare più sostegno ad un senso di identità. Molino Ubeccio è un quartiere giovane, tutto sommato non ha l'identità che possono avere quartieri come Santa Vendrace, Castello, che hanno una loro storia, una loro identità
secolare, mi verrebbe da dire. Molino Ubeccio ha 30 anni,
è giovanissimo, insomma. Quindi ci vorrebbero probabilmente iniziative di questo tipo che creassero effettivamente il senso di appartenenza e, come dire, l'orgoglio di appartenere a questo quartiere.
E infatti voi avete organizzato anche uno spazio della memoria, esatto, insomma, dove si potranno portare foto, immagino, e ci sarà anche una lettura di Fausto Siddi. Che cosa leggerà e che foto si vedranno?
Allora, noi stiamo raccogliendo, infatti colgo l'occasione per lanciare un invito a portare le foto del quartiere per chi le possedesse, perché vorremmo appunto mostrare quelle che sono le modificazioni del quartiere negli anni. Appunto si sa che prima era un quartiere dove c'erano delle vigne, chi ci ha vissuto da piccolo ha visto pascolare le pecore, e quindi, insomma, sicuramente negli anni si è modificato tantissimo. Quindi, insomma, noi vorremmo che questo fosse evidenziato. Poi appunto le letture di Fausto Siddi saranno delle letture sulla periferia.
Certo.
Un'altra attività che mi fa piacere sottolineare, che speriamo che possa essere un primo passo per dare un'identità al quartiere, è quella legata all'allestimento di installazioni nella piazza. Ci saranno dei laboratori con i bambini la mattina che lavoreranno su del materiale di riciclo, che la sera verrà montato per appunto creare delle installazioni da due pittori e scultori che avranno seguito comunque i laboratori della mattina, e creeranno delle opere che poi verranno donate alla piazza. E queste, attraverso queste opere donate alla piazza, si potrà sia fare un primo passo verso l'identità del quartiere, ma soprattutto verificare se la percezione del quartiere viene modificata da parte degli abitanti solo anche per l'immissione di un oggetto nuovo, che potrebbe essere l'inizio di un nuovo stile del quartiere.
Certo, potrebbe essere un quartiere aperto anche all'arte contemporanea.
Assolutamente sì. L'artista amico è Mariano Corda, che già ci ha donato insomma quello che ormai è diventato, come dire, il nostro portafortuna del centro, che è il Don Chisciotte, è un po' all'insegna dell'utopia. Noi andiamo avanti nelle nostre attività del centro con questa idea dell'utopia, che è proprio un camminare, un andare sempre di più. E il Don Chisciotte e il Sancho Panza sono lì, fatti appunto da Mariano Corda, a ricordarcelo, nonché le pale del mulino.
Certo, ricordiamo allora in conclusione, rinnoviamo l'invito alla partecipazione a questa festa. Quali sono gli appuntamenti più importanti sabato a Molino Ubeccio?
Allora, partiamo dalla mattina alle 10 con i laboratori per bambini, dove ci saranno anche alcune scolaresche che parteciperanno, e quindi ci saranno sia il laboratorio che il gioco libero. In contemporanea c'è il torneo di scacchi al mattino, dove ci si può iscrivere, tutte le attività ci si può iscrivere direttamente. Al pomeriggio nuovamente il torneo di scacchi, il percorso in bici nel quartiere. Abbiamo ipotizzato un percorso che tocchi un po' tutte le parti più importanti del quartiere. Poi ci sarà in contemporanea l'allestimento della piazza, il mercatino dello scambio, ecco, anche quella vuole essere un po' un'occasione, si potrà scambiare. Sempre laboratori per bambini, animazione, altro torneo di scacchi, spazio della memoria, gara culinaria. Insomma, c'è un po' di tutto.
Grazie allora a Graziella De Vita, presidente dell'associazione Arcoes, e Monica Mariani del centro Area 3. Grazie, in bocca al lupo per questa bella iniziativa.
Grazie davvero a voi.
Grazie a voi, arrivederci.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
Davide Cabras alla parte tecnica, Vito Biolchini in studio per Extra Live del mercoledì sera / giovedì mattina. Cambio di argomento, cambio di ospite. Antonello Gregorini, promotore di Nurnet, la rete dei nuraghi, adotta un nuraghi. L'iniziativa, sono iniziative che sono state presentate a Cagliari. Di cosa si tratta, Antonello? Spiegaci questa tua nuova avventura.
È così, è difficile. Il progetto è molto vasto e articolatissimo. Quindi
partiamo
posso
dalla
dire
rete
di
dei
che
nuraghi.
Si tratta, parlo mezz'ora. Parte da alcune considerazioni fatte da un gruppo di amici. La prima è che la Sardegna ha dei dati di presenze turistiche in declino all'interno di un Mediterraneo dove invece le presenze aumentano. La Sardegna ha un'immagine nel mondo che mediamente è quella di un'isola vicino alla Costa Smeralda. Questo è ovviamente un disastro, soprattutto è un disastro se si pensa che la Sardegna ha il patrimonio megalitico e ha avuto nel secondo millennio avanti Cristo la più importante civiltà megalitica la più importante civiltà del Mediterraneo occidentale. Quindi a cosa deve servire Nurnet? Nurnet serve per modificare l'immagine della Sardegna nel mondo. può far ridere, può sembrare una mission impossible, però è questo.
Però da qualche parte bisogna pure iniziare. Adotta un Uraghe è un'iniziativa legata a Nordnet. Come si sviluppa e appunto come si propone?
Sì. Il progetto ha due filiere. Allora, una è Nordnet, che è quella di costruzione dell'archivio digitale del patrimonio edilizio del periodo. Ancora oggi la regione Sardegna, ma neanche l'università, neanche la sovrintendenza ha l'archivio, il catasto del patrimonio dell'epoca nuragica.
Cioè non sappiamo quanti nuraghi ci sono, grosso modo, né
sì,
dove sono.
Questo sì, sul piano accademico si può semplificare così, però io noi facciamo una valutazione anche di ordine economico, mediatico, della comunicazione. Tu pensa cosa sarebbe poter avere, dare un'immagine di tutto il territorio sardo, ma anche porzione per porzione, comune per comune, di quale fosse la distribuzione degli edifici, delle tombe, di qualunque altro manufatto, secondo le tipologie, quindi tematizzate. Questo documento, questo archivio avrebbe un valore enorme, pensiamo noi, per l'Accademia, ma avrebbe un valore enorme anche, anche per il turismo, perché poter costruire dei percorsi e raccontarli per ogni porzione della Sardegna è importantissimo. Faccio un esempio, c'è un amico archeologo, Marcello Cabriolo, nato da Sant'Antioco, che ha studiato per la costruzione, per la stesura del piano paesaggistico regionale, la società nuragica di Sant'Antioco. Ha individuato, mi pare, una cinquantina di nuraghi e ha scritto sul proprio blog uno studio dove descrive proprio la società nuragica dell'epoca, la distribuzione delle famiglie, descrive il porto nuragico di Calassapone. Tutto questo, documento meraviglioso e vastissimo, non ha un'immagine cartografica, non ha una simulazione, non ha una grafica di facilitazione che possa far comprendere a tutti cos'era quel territorio. Adotta un Uraghe, invece, è la campagna che noi lanceremo in tutta Sardegna con il supporto del Proloco, con cui già abbiamo un accordo di massima, ma non solo del Proloco, anche degli ordini professionali e di chiunque vorrà collaborare, dove sostanzialmente cercheremo, attraverso l'adozione cosiddetta del monumento, di acquisire i dati che ci consentiranno di costruire il catasto del patrimonio. Questo significa che in ogni, diciamo, chi vuole dovrà aprire una pagina di un social network o un'altra pagina che costruiremo noi, in cui racconterà il suo rapporto empatico, culturale, onirico, di sogno col monumento. Tutto questo sistema messo a regime, ipotizziamo 5-10.000 pagine di questo tipo, produrranno una sorgente continua di informazioni che verranno gestite, noi pensiamo, da Nordnet, attraverso un portale dinamico che svilupperà relazioni col mondo.
Antonello, tu sei molto noto a Cagliari, sono note le tue battaglie soprattutto in ambito ambientale. Come ti sei avvicinato al tema dei beni culturali, al tema dei nuraghi?
A parte che io penso che tutti noi, ma soprattutto noi sardi, abbiamo una passione per questo tema, perché tutti noi, quando entriamo in un nuraghe, proviamo un senso mistico. Devo dire che l'idea mi è venuta quando di recente, andato a Suelli ad un pranzo, diciamo, sociale, al termine del pranzo sono salito a Nuraghe Piscu, un nuraghe bellissimo in cima a una collina, recintato. In passato erano stati fatti degli scavi e dei lavori, però è abbandonato, nel senso che la recinzione è aperta, è totalmente arrugginita, quindi può entrare chiunque. E stando lì con gli amici ho pensato, ma guarda, un patrimonio immenso, totalmente non valorizzato, ma anche in un certo senso abbandonato. Oggi sulla pagina di Facebook di Nurnet, che abbiamo aperto sperimentalmente, ma che ha avuto un successo incredibile, abbiamo pubblicato le foto di questa amica segnala la presenza di un pozzo sacro lungo la ferrovia di Golfo Aranci. Questo pozzo sacro, visto così, ricorda più che altro un pisciatoio, e sopra il pozzo sacro hanno messo una pompa idraulica per pompare l'acqua, tra l'altro forando la muratura, una cosa terrificante.
Incredibile, quindi può avere anche la rete Nurnet questa capacità anche di monitorare lo stato di salute dei monumenti.
Io credo di sì, assolutamente sì. Abbiamo iniziato la settimana scorsa quando un amico, Mauro Azzei, mi ha scritto un messaggio dicendo: io da anni vado alla tomba dei giganti di Sconcia, San Quartucciu, mi hanno chiamato degli amici per segnalarmi un fatto gravissimo, sono andato e ho trovato i segni di una vandalizzazione del monumento. Sostanzialmente delle persone sono andate in cima all'esedra e hanno buttato giù delle pietre e si sono spaccate. E quindi la stampa ha ripreso la nostra segnalazione, e questo quantomeno può servire per sensibilizzare sia l'opinione pubblica che la classe dirigente.
Away from trouble and away from doubting.
È nata Nurnet, la rete dei nuraghi, ne parliamo con il suo promotore Antonello Gregorini. Come si può partecipare al progetto Nurnet?
Si può partecipare da qui a un mese come soci fondatori, naturalmente accettando il dettato dello statuto, condividendone gli scopi e gli ideali. Noi ieri sera abbiamo da un notaio in Cagliari sottoscritto l'atto, lo statuto. Siamo per il momento in 38, ci siamo quotati per costituire il fondo sociale e adesso vorremmo che si accodasse a noi in tanti, il più possibile, anche perché il progetto sin dal principio, sin dal primo giorno in cui è nato, è stato embrionale, è stato concepito come un progetto condiviso, aperto, per usare un termine di moda adesso inglese, wiki, che partisse dal basso, quindi bottom up.
Quali sono le prime iniziative che porterete avanti?
Le prime, allora sabato battezzeremo la fondazione a Oschiri all'interno di una manifestazione che si chiama Archeologia sotto le stelle, promossa dall'associazione che fa riferimento a un personaggio eccezionale che è Yogi Pala, che ho conosciuto la settimana scorsa, siamo andati a trovarlo, che è una persona normalissima che 30 anni fa ha deciso di adottare letteralmente i monumenti della sua città, e quindi in particolare lui è il poeta dell'altare di Santo Stefano, che è un monumento sconosciuto ma di una bellezza notevole, è sostanzialmente un ammasso roccioso a fianco a una chiesetta che appunto si chiama Santo Stefano, completamente lavorato con delle figure geometriche, degli incavi, delle coppelle, va visto, è anche difficile descriverlo. Ci sarà anche Piero Marras, che tra l'altro io spero entri nell'associazione come socio fondatore, che regalerà un breve concerto a Iogli e a noi.
Quali opportunità economiche possono nascere da iniziative come queste?
Immense. Io credo che il lavoro che ci siamo proposti di fare non abbia termine in prospettiva. E il documento che sta alla base del progetto è disegnato come un diagramma di flusso, un ciclo termodinamico con cicli di feedback, di retroattività, nel senso che le informazioni, questa sorgente di informazioni continua che nasce dalle pagine di Facebook e che viene elaborata da noi, viene filtrata da noi, parte e va in giro per il mondo, e quindi modificando l'immagine della Sardegna da un lato migliora la conoscenza, poi dall'altro consente di costruire tutta una serie di percorsi attraverso il megalitico, e consente anche di sviluppare un indotto molto superiore a quello odierno. Una cosa importantissima: all'interno dell'associazione è entrata una signora dal nome tedesco, si chiama Marion Smith, che è un'operatrice turistica. Lei cura i rapporti, ha un rapporto di partenariato con il club alpino tedesco, 140.000 iscritti. Il Marion con la sua Sun Event a novembre sarà a Monaco per la fiera del turismo tedesco e presenterà la Sardegna e porterà il progetto Nurnet.
Sì, forse anche dal punto di vista dell'immagine pensavo che forse ciò che ha fallito è l'aver messo assieme il mare insieme ai nuraghi. Forse bisognerebbe, come dire, propagandarli e presentarli come due prodotti completamente distinti, con la capacità di attrarre indipendentemente l'uno dall'altro flussi di visitatori, perché, come dire, è difficile che chi si fa una settimana in Sardegna, poi perché va al mare, poi magari vada anche a vedersi un nuraghe, però magari se si propone direttamente il prodotto nuraghe probabilmente ha una grande capacità di attrazione.
Con tutto il rispetto per la tua persona e per l'affermazione che hai appena fatto. Io questo non lo vedo, non lo vedo in nessuna parte della Sardegna. Posso raccontare la mia esperienza di villeggiante.
Che cosa non vedi, scusami?
La copiata.
Sì, no,
non c'è da nessuna parte.
Ma infatti, no, sono d'accordo con te, era proprio quello che volevo dire, insomma, che l'errore è stato quello di giocare sulla copiata, laddove invece giocando su due prodotti distinti probabilmente si potrebbero ottenere dei risultati.
No, ma voglio dire che non vedo neanche la copiata, perché se tu vai a Santa Teresa di Gallura scopri che Santa Teresa di Gallura, attorno all'agglomerato urbano, ha un sistema di torri nuragiche, muraglie, che sono pressoché sconosciute, e girando nelle stradine vedrai che tutti gli stazzi sono segnalati con dei cartelli, mentre i nuraghi non sono segnalati. Esiste giusto il nuraghe e la tomba dei giganti Lubrandari, che è gestita da cooperativa locale, ma gli altri 3-4 nuraghi esistenti non sono neanche segnalati. Quindi tu pensa che valore avrebbe per Santa Teresa, che d'estate vede, penso, 100.000 persone arrivare e che spesso non hanno un'alternativa. Nelle giornate piovose a Santa Teresa ci si spara.
O di vento,
fa freddo lì e diventa inverno nel giro di un giorno. Poter andare a visitare un percorso sul megalitico sarebbe importantissimo, avrebbe anche un valore economico enorme.
Antonello Gregorini, ispiratore di Nurnet, la rete dei nuraghi, hai guardato a qualche iniziativa simile che c'è stata nel resto dell'Italia e dell'Europa? Ci sono cose simili?
Non abbiamo visto niente di simile. All'interno della fondazione ci sono dei professionisti del settore come Paolo Marongiu, che si occupa di marketing territoriale. Lui ritiene che il modello Nurnet sia unico, quindi pensiamo che possa diventare un jacket, un progetto europeo molto particolare che normalmente al di fuori dai POR, dalla ordinaria contribuzione dei fondi europei, e in sostanza è il gemellaggio su un progetto di diverse regioni d'Europa. Io ipotizzo, ma giusto ipotizzo perché sono tutte idee embrionali, un progetto comune di condivisione del modello Nurnet sulla via dei popoli del mare. Quindi sai, hanno trovato il nuraghe, una costruzione molto simile in Israele,
certo.
Creta, la Turchia o chissà quale altro, le Baleari, la Corsica. Si potrebbe sviluppare molto su questo tema.
Chiudiamo con i riferimenti di Nurnet, come fare per scoprirvi, dove andare, quale sito, quale pagina Facebook.
Allora, la pagina Facebook è Nurnet, la rete dei nuraghi. Potete mandarci un messaggio alla pagina oppure un messaggio alla email nurnet@tiscari.it. La sede per il momento è a Cagliari, in via di San Vincenzo.
Bene, grazie ad Antonello.
Grazie.
Gregorini, in bocca al lupo per questa nuova avventura.
So bold, for the first time, I'm cold, for the last time, not scared. I am a strong man. It's not always there's true meaning, and in some ways we're just playing, not scared.
Radio X dà spazio alle associazioni. Il mercoledì dalle 19 alle 20 parliamo di tanti temi, e fra questi oggi c'è anche un'interessante iniziativa, perché venerdì e sabato a Cagliari per la prima volta in Sardegna ci sarà un incontro internazionale tra organizzazioni studentesche indipendentiste, una 2 giorni organizzata da SCIDA. Ne parliamo con Nicola Meloni. Ciao Nicola.
Ciao Veto, buonasera.
Allora, intanto chi siete? Siete nati da un anno fa, i nostri più attenti ascoltatori ricorderanno, anche siete stati già ospiti di Extra Live, siete appunto giovani indipendentisti, e chi avete invitato per questo incontro cagliaritano?
Sì, dunque, noi siamo un'associazione di giovani indipendentisti, SCIDA Giovani Indipendentisti. All'interno di questa associazione esiste anche un comitato studentesco universitario, appunto tramite il nostro comitato studentesco che si chiama SCIDA 2013. Abbiamo invitato 2 delegazioni straniere per fare appunto il primo congresso internazionale dei giovani studenti indipendentisti. Queste 2 delegazioni provengono, una dalla Corsica, ci sono i delegati della Gioventù Indipendentista, e un'altra delegazione dall'Irlanda. Si tratta della delegazione dello Sinn Féin Republican Youth, che sarebbe la sezione giovanile dello Sinn Féin, appunto.
Quindi Corsica e Irlanda, 2 regioni, 2 nazioni di grande tradizione indipendentista. Quali saranno i lavori? Di cosa parlerete?
Dunque, in pratica i lavori dureranno 2 giorni. Avremo un incontro preliminare con i delegati, in cui organizzeremo appunto i lavori e le relazioni. Poi ci sarà il fulcro della 2 giorni, che sarà proprio il convegno politico, che si svolgerà venerdì alle 17 nell'Aula Teatro di Scienze Politiche, l'ex Teatro Cecchi. Si parlerà appunto della condizione dei giovani e degli studenti indipendentisti nelle nazioni senza Stato, affrontando tutte le tematiche inerenti proprio questo discorso, quindi il lato universitario, la questione, ma anche la questione linguistica, la questione anche, purtroppo dobbiamo dire che in Europa esiste ancora la questione della repressione dell'indipendentismo, nonostante l'Europa dovrebbe rappresentare per molti la culla della civiltà, però ci sono purtroppo ancora degli indipendentisti in tutta Europa che purtroppo vengono proprio perseguitati per questa loro idea politica e per via proprio della loro lotta per l'indipendenza della propria nazione. E quindi niente, ognuno di noi porterà la sua esperienza. Nel caso nostro, noi siamo ci sono state altre associazioni di giovani indipendentisti fuori dai partiti, altre associazioni studentesche, però noi per la prima volta stiamo tentando proprio di creare un sindacato universitario indipendentista, e quindi noi porteremo la nostra piccola esperienza, perché come hai detto siamo insieme da circa un anno. I ragazzi corsi ed irlandesi invece porteranno ci parleranno delle loro battaglie, di quello che sono riusciti a fare in questi anni.
Nicola, cosa vuol dire essere giovani indipendentisti oggi a Cagliari, studiare a Cagliari? Come si manifesta questa vostra passione politica?
La nostra passione politica si manifesta in diversi modi. Diciamo che all'interno sia di SCIDA Giovani Indipendentistas, oltre ad esserci comunque dei ragazzi che non militano in partiti politici, molti di noi militano in diversi
diciamo
partiti.
Che la scelta non manca nell'ambito indipendentista, c'è una scelta molto ampia.
Ma c'è una scelta molto ampia anche a livello di centro-sinistra italiana, certo. A livello di centro-destra italiano, quindi non... vabbè, la classica battuta, perché siete sempre divisi, ma sono tutti sempre divisi. non sempre divisi fino a un certo punto, perché comunque quando c'è da fare certe lotte, quando l'obiettivo è comune, ci si unisce sempre tranquillamente. Abbiamo dei grandi esempi sia per quanto riguarda la politica in Sardegna, ma anche la nostra associazione è un esempio da questo punto di vista, perché come sto dicendo, noi, a parte gli indipendenti, molti di noi militano in partiti politici differenti, quindi stiamo insieme e facciamo quello che dobbiamo fare nel nostro ambito, perché la peculiarità nostra è proprio quella. Noi ci siamo messi insieme per colmare quello che alla fine era anche un vuoto all'interno della vita politica universitaria cagliaritana, perché comunque non esisteva un'alternativa per uno studente d'area indipendentista che arrivava a Cagliari. Noi ci siamo messi in testa di prenderceli tutti, certo.
Quanti siete adesso? Insomma, come va?
Noi adesso orbita intorno a Scida, orbitano una 25-30 persone circa. La nostra attività va avanti, come sai, da circa un anno. Abbiamo fatto diverse iniziative, sia in ambito universitario che in altri ambiti, sempre inerenti alla sempre in ambito giovanile, perché ci stiamo focalizzando proprio su questo settore. Dentro Scida ci sono ragazzi che vanno dai 20 anni a quelli un po' più grandi, si arriva attorno ai 34-35 anni. Infatti vorremmo anche aprire un altro fronte prossimamente, di cui parleremo anche al convegno. Si vuole iniziare anche a fare un progetto per i giovani lavoratori, per chiudere il cerchio, perché non esiste solo l'università, il mondo degli studenti, ma esistono tutti i giovani in Sardegna.
Ultima parte di Extra Live in compagnia di Nicola Meloni di Scida, l'associazione di giovani indipendentisti che a Cagliari organizza venerdì e sabato un interessante due giorni, un incontro internazionale tra organizzazioni studentesche indipendentiste. Nicola, arriveranno, l'abbiamo detto prima, dalla Corsica e dall'Irlanda, due regioni, due nazioni senza Stato che hanno una storia di indipendentismo, come dire, diversa dalla nostra. Che cosa si potrà imparare secondo te dalle loro esperienze?
Sarà uno scambio su tutti e tre i fronti, diciamo, perché comunque sono storie diverse, però alla fine l'Irlanda in parte è già indipendente, rimane soltanto l'Ulster. La Corsica, purtroppo per loro, anche in questo periodo sta subendo, i giovani indipendenti specialmente in Corsica stanno subendo una forte repressione, quindi anche loro porteranno la loro testimonianza su questo fatto, e noi parleremo di come stiamo iniziando noi in questo ambito. L'indipendentismo in Sardegna comunque esiste da decenni, quindi anche noi cioè anche in Sardegna abbiamo una certa storia dal punto di vista politico, e quindi niente, ci sarà comunque da imparare qualcosa, perché comunque noi ascolteremo quello che avranno da dirci, tenteremo di dare il nostro apporto, e poi queste relazioni andranno sicuramente avanti. Anche alcuni di noi sono già stati ad altri incontri internazionali tramite altre organizzazioni sempre giovanili. Comunque sono dei rapporti che poi, tra l'altro, sottolineo una cosa, comunque il luogo comune dell'indipendentista chiuso in se stesso e comunque autarchico, roba del genere, viene comunque totalmente smentito anche da iniziative come queste, perché come si può ben vedere noi siamo aperti al dialogo, al confronto con tutti quanti quelli che comunque hanno in comune con noi la lotta per la liberazione nazionale. Comunque siamo aperti al confronto anche con i giovani unionisti italiani, quello sì.
Ecco, però che rapporti ci sono, appunto... collaborate su progetti comuni, come siete stati accolti, diciamo, nell'ambito del panorama politico studentesco?
Nell'ambito del panorama politico studentesco, diciamo che la nostra è la novità dell'anno scorso, alla fine, perché comunque un pochettino, cioè, si andava a rompere quel dualismo che c'è sempre stato tra l'area del centro-sinistra unionista italiano e l'area legata più a Comunione e Liberazione, eccetera. Quindi venivamo visti un po' con diffidenza, perché avevamo la classica storia della gente che toglie il voto utile, capito? Però certo. Siamo stati, ti dirò una cosa, noi l'anno scorso abbiamo fatto per la prima volta delle elezioni in ambito universitario, la nostra campagna elettorale, il nostro comportamento in campagna elettorale è stato diciamo elogiato dai nostri avversari, in quanto noi non abbiamo mai cercato nello scontro verbale, nello scontro in nessun modo. Anzi, noi abbiamo sempre fatto le nostre proposte, quando avevamo da fare delle critiche sulle proposte degli unionisti, le abbiamo fatte senza problema e sempre stando su argomentazioni politiche comunque, mai sul personale, su altre questioni.
Torniamo in conclusione all'appuntamento di questo fine settimana, rinnoviamo l'invito, ricordiamo dove sì, appunto venerdì e sabato sì. Ci sarà questo incontro.
Sì, in pratica, ok, come dicevo, il convegno sarà venerdì 27 dalle 17 nell'Aula Teatro di Scienze Politiche, che si trova alla fine di Viale Fregnazio.
L'ex Teatro Cechi.
L'ex Teatro Cechi. Poi vabbè, qui lì ci sarà proprio il momento politico. Poi noi concluderemo i lavori con le delegazioni, in cui produrremo i nostri documenti nella mattina successiva in una sessione privata. E poi, diciamo, il sabato sera ci sarà un momento più... non voglio dire conviviale, perché comunque anche quello sarà un momento politico, in quanto sabato sera al Cueva Rock ci sarà un concerto, si esibiranno gli Zoku, che come molti appassionati del genere sanno sono un gruppo comunque indipendentista, schierato politicamente su certe tematiche. Quindi anche lì, ok, ci sarà il momento di divertimento, in cui saluteremo le delegazioni, faremo una festa anche con gli studenti che vorranno venire a vederci con i nostri amici, però anche quello sarà un momento, quello degli Zoku sarà un momento comunque politico anche quello.
Bene, grazie allora a Nicola Meloni di Scida Jovruns Indipendentistas, grazie per aver partecipato ad Extra Live. Si chiude qui questa puntata, vi ricordo la replica domani giovedì a partire dalle 10. Da Vito Biolchini per l'appuntamento, insieme a Davide Cabra sarà parte tecnica, e per la settimana prossima sempre alle 19, sempre su Radio X. Extra.
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.